Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
E torna anche questo pomeriggio Motori e dintorni con il suo protagonista Enrico Meacci ad allietare il mondo della guida, di chi è alla guida.
Ora allietare è una parola grossa, speriamo almeno
oggi speriamo non agguffare, perché te parli di un argomento oggi che non mi piace
tanto. Ma l'abbiamo già affrontato, l'abbiamo già vissuto.
Ma oggi c'è il sole, voglio dire, ma perché bisogna chiamarla?
C'è il sole, pallido sole, ma... Domenica, allora parliamo.
Aia, eccolo.
Domenica è venuto giù il cielo.
Sì.
Si è staccato un pezzo di cielo, è venuto giù.
Sotto
forma di grandine, che tu sai quale incubo rappresenti per me la grandine.
Io
ero sperso nella Val di Chiana.
No, io ti immagino sdraiato sopra la macchina.
Sì. Quasi. Ho conquistato il portico di una casa. È uscito. Ovviamente un portico carrabile, si vedeva che ci mettevano
le
macchine.
Sei entrato in casa di qualcuno?
Sì, sono entrato in casa di uno e questo si è mosso a pietà, ha capito che ero un disgraziato e ha detto: guardi, gli pago l'affitto, me la faccia rimettere fuori che sta venendo giù un pezzo di cielo. Messa a ridere, perché è successo che c'è stato il temporale,
temporale estivo a
sì, proprio estivo, sì, con una grandine pazzesca, e questo però è stata l'occasione per riflettere su come ci si deve comportare quando siamo alla guida e ti ritrovi in un temporale. Ora non voglio dire un temporale importante come quello che si è verificato domenica passata, ma anche una pioggia battente intensa, diciamo una classica pioggia battente di entità importante, ma senza grandine. Ecco.
No, con un temporale come domenica io mi fermerei.
Assolutamente, e dai già il primo consiglio giusto.
C'è proprio...
Quindi noi oggi parleremo di come comportarsi alla guida dei nostri veicoli quando finiamo nel mezzo di un temporale. Allora, il primo consiglio, che giustamente di buon senso che dà Valentina, è quello: fermatevi, e ha ragione, fermatevi in sicurezza.
Cioè, se le se non vedi niente,
chiaro che
vai?
Non vi potete fermare.
No, certo, in mezzo alla strada quattro frecce bloccate.
No, non è così, dovete lasciare libera la strada, quindi conquistate una pergola di un distributore di carburanti,
sì,
una piazzola, esatto, quindi fuori
dalla
carreggiata, quindi dal flusso della circolazione, e aspettate che passi. Questa è, se proprio non è possibile perché siete incanalati in un flusso di circolazione dove non ci sono svolte o aree di sosta. Succede, mi viene da pensare quei tratti di autostrada in cui non ne esci perché c'hai il New Jersey a sinistra e non ci sono uscite o piazzole per qualche chilometro. Capita. Procedete ad agio, e naturalmente ci sono una serie di comportamenti utili da mettere in atto. Allora, prima di tutto... ora, salvo che uno debba, come sono andato io nel Cortonese domenica, va bene, no, non metteva pioggia, poi volevo dire, non è chissà che viaggio che fosse, da Arezzo a Cortona, voglio dire.
In qualche maniera la fanghi,
ma sì, dai, però ecco, non c'era proprio prevista la pioggia, o perlomeno io mi capita di consultare il meteo, ma non per andare da Arezzo a Cortona,
che ci
ma
di
no,
solito,
non c'era,
vero?
Niente, insomma, io non ho visto niente, ho visto il cielo cambiare
all'improvviso.
Sì. È diventato bianco e cominciava a venirmi incontro. Sì. Ho capito che
stava per cadere.
Esattamente.
È vero, ma sai che noi stavamo programmando di andare a fare una passeggiata perché abbiamo detto: con questo bel sole.
Sì.
E poi due minuti dopo.
Quindi tutto questo per dire: se dovete fare un viaggio, il viaggio è bene programmarlo, ma questo noi lo diciamo anche d'estate quando ci sentiamo con la nostra rubrica d'estate. La programmazione del viaggio è fondamentale perché vi consente di verificare anche le condizioni del meteo durante il vostro itinerario, ma ovviamente non si tratta di 30 km da Arezzo a Cortona, si tratta di dovete
di
andare
viaggio.
In montagna, dovete andare
al mare,
esatto. Questo ci consente di fare alcune considerazioni molto di buon senso. Allora, prima di tutto controllate lo stato dei tergicristalli. Il tergicristallo, la macchina ha avuto un'evoluzione straordinaria Matteo Cristallo è rimasto sempre lui.
È vero, eh?
Cioè, sia nella Ford T del 1900...
E basta, un attimo, che non funzionano più.
È un braccio con un motorino elettrico che fa in su e in giù, con un pezzo di gomma appiccicato. Quello è. Non è che c'è tanto da inventarsela. Quindi il tergicristallo sostanzialmente è rimasto lui. Poi dopo noi possiamo irrorare prima la nostra macchina con, e ci sono, dei sistemi che rendono l'acqua piovana molto più scorrevole, quindi non rimane né sulla carrozzeria né sui vetri, quindi è un trattamento da fare, fra virgolette, idrorepellente, molto utile, ve lo consiglio, ma in ogni caso non potete fare a meno del tergicristallo e quindi
certo.
Le spazzole anteriori, ma anche quella posteriore, devono essere sempre perfette, perché poi il tergicristallo lui sta lì estate, inverno, alle intemperie, la gomma si irrigidisce. Nel momento in cui la spazzola, quindi la parte proprio di gomma, di caucciù, è diventata rigida o si
lascia tutte le strisce,
non pulisce, quindi non deterge più il parabrezza, crea quegli aloni fastidiosissimi, specialmente di notte quando incroci altri veicoli, specialmente per chi usa gli occhiali per guidare, quindi è facile, ha un costo minimo, da 30 a 50 euro, sostituite le spazzole, sia quelle anteriori che quelle posteriori. Poi un altro controllo da fare, fondamentale, è l'usura dei pneumatici. Cioè, con la pioggia non si scherza, noi abbiamo sempre parlato della neve, ma la pioggia è molto più frequente e molto più, probabile alle nostre latitudini. Quindi i pneumatici devono essere sempre in perfetta efficienza, che significa che ci deve essere un battistrada scolpito con almeno 3-4 mm di battistrada. Il codice parla di 1,6, ma io ve l'ho sempre sconsigliato, nel senso che sì, siete nel rigore della legge, rispettate il codice, ma per avere un efficienza, evitare situazioni poi di aquaplaning, e ora vedremo di che si tratta, è bene avere un battistrada pienamente performante, quindi 3-4 mm di battistrada, se non di più, perché magari è nuovo, vanno benissimo e vi consentono di mantenere motricità, direzionalità e evitare questo pericoloso fenomeno che è quello dell'aquaplaning.
Planare nell'acqua.
Eh sì, sostanzialmente sì. Voi perdete il controllo del veicolo perché il veicolo
lo strato d'acqua.
Galleggia. Il veicolo galleggia, quindi assolutamente potete girare il volante da tutte le parti che volete, frenare quanto vi pare, ma il veicolo non ha più controllo.
Non ha più, perché non ha più contatto con il suolo.
Galleggia, è su una bolla d'acqua. Quindi per evitare questo, se voi procedete adagio, quindi con una certa cautela, il veicolo imprime con dei pneumatici in perfette condizioni, imprime a terra tutta la sua massa e il suo peso, l'acqua viene attraversata, quindi il pneumatico fende l'acqua, esce a tempo attraverso il battistrada di espellere l'acqua che va a posizionarsi fra l'asfalto e il battistrada.
Se invece vi tuffate, ovviamente.
È esattamente questo. Il veicolo galleggia, perdete motricità e a quel punto dopo si va dove si va, con tutto quello che comporta: uscire di strada, andare a sbattere su qualche muretto, prendere qualche persona, qualche altra auto. Quindi insomma, va assolutamente evitato. E quindi ecco perché è fondamentale il controllo dei pneumatici. Poi un consiglio molto interessante che io lì per lì non è che l'avessi capito tanto da parte di chi me l'aveva suggerito, era quello di fare il pieno di carburante. Dico, ma che c'entra fare il piano di carburante? No, fare il piano di carburante è importante perché la forte pioggia provoca spesso dei blocchi nel traffico. È capitato, no, anche nelle nostre città, che certi tratti di strada si allagano o certi sottopassi si allagano e poi le macchine si guastano, smettono di funzionare, insomma si realizzano dei blocchi al flusso della circolazione.
Dei rallentamenti enormi.
Sì, e quindi non c'è niente di peggio che poi rimanere col serbatoio vuoto sotto l'acqua. Quindi ecco che... Altro consiglio molto, prosaico, ma estremamente efficace, è quello di accendere le luci. Ora, le macchine moderne lo fanno da sé, quindi, però per chi avesse una macchina di qualche anno, ricordatevi di accendere le luci anabbaglianti. Non gli abbaglianti, non i fendinebbia, le luci anabbaglianti normalissime. Perché? Perché servono a rendervi visibili. l'abbiamo detto prima, quindi la pioggia battente, il cielo è scuro, i lumen di luminosità diminuiscono considerevolmente rispetto a quando c'è l'irraggiamento solare, certo, normale, e quindi rendetevi visibili, fatevi vedere e vedete a vostra volta la strada. Attenzione anche agli schizzi causati dagli autocarri, dai pullman, dai veicoli pesanti, perché quando incrociate un veicolo pesante, inevitabilmente, se c'è molta acqua che sta precipitando in quel momento,
cascata,
venite invasi da un colpo d'acqua, esatto, e quindi in questo caso si riduce momentaneamente la visibilità di chi è alla guida, momentaneamente, perché la quantità d'acqua improvvisa che arriva sopra il vostro parabrezza e lateralmente sul vetro anteriore lato guida o anche lato passeggero vi blocca momentaneamente la guida, ma alla guida magari state procedendo anche a 50-60 all'ora, per quella frazione di secondo voi non vedete. Quindi ecco perché bisogna andare piano e prestare attenzione ai veicoli che si incrociano. Naturalmente può capitare che durante il maltempo il veicolo si fermi. In quel caso
chiamate Enrico.
In quel caso, altro che Enrico, è molto più complicata, perché se vi si dovesse fermare il veicolo dovete in qualche modo renderlo visibile per evitare che chi arriva da dietro poi vi tamponi, quindi uscite per quanto possibile, guadagnate un'area in sicurezza e uscite dalla carreggiata, dal flusso della circolazione. Ovviamente non vi mettete a fare gli esperimenti come si vede fare qualche volta la gente che c'è il sottopasso allagato e Arezzo se ne è visto.
Fammi vedere.
Ma forse io passo, c'ho il fuoristrada, io va e poi vedi ste macchine con un metro e mezzo d'acqua, arrivano i pompieri.
Grandissimi danni poi, perché l'acqua entra dentro.
Grandissimi danni sul veicolo, grandissimo sconquasso per i soccorsi pubblici, a cominciare dai vigili del fuoco che vengono poi a tirare fuori queste persone. Basta non entrarci nel sottopasso, molto spesso c'è il segnale che si illumina e che dice anche attenzione, o anche se non si illuminasse, basta il cartello, in caso di pioggia forte il sottopasso si allaga, basta affacciarsi, si vede, c'è l'acqua laggiù,
esatto,
fuori. Dove vai? Cambia strada, no? Cioè, è banale, cioè, perché uno deve tentare per forza?
Ma sai, non c'è la fila,
e
non c'è
se ne vede a dozzine di questi cervelli che poi finiscono nel fosso.
In piscina.
Per forza, perché laggiù in fondo magari l'acqua cresce molto velocemente, certo. E tra l'altro noi ci scherziamo, ma è anche pericoloso.
Ah.
Perché qualcuno non è tornato su poi dopo. Quindi attenzione, perché siamo tutti grandi guidatori, tutti esperti, poi dopo uno si fa prendere dal panico. Poi una cosa che non si dice mai, ma che è estremamente verosimile, vera: se il veicolo va in cortocircuito, addio cuore, perché non funziona più niente, non funziona gli alzavetri, non funziona gli apriporta, non funziona niente. Quindi dopo voglio vedere come fate a uscire da quella macchina. Perché l'acqua che è fuori esercita una pressione sullo sportello. E considerato che gli sportelli che abbiamo oggi sulle macchine sembrano dei mini appartamenti, non è o rompi il vetro. E allora è sempre bene tenere in macchina uno di quei martelletti come ci sono nei pullman. Rompi il vetro e esci
dal finestrino
e amen. E perdi la macchina e va bene così, perché sei un cretino.
Perché c'entra l'acqua.
Per forza c'entra l'acqua, ma una macchina invasa dall'acqua è da buttare via.
Sì.
Difficilmente può essere recuperata.
Purtroppo l'abbiamo visto anche con gli alluvioni che
poi
né
acqua di fonte.
No.
Quindi quella fango, melma e quant'altro, e nel quant'altro c'è tutto.
C'è un po' di tutto.
Tappezzerie, parti elettriche, fanali. Macchine alluvionate si recuperano male. Quindi ecco, questi sono i consigli di oggi. In particolare però, ripeto, fate attenzione all'aquaplaning e soprattutto, sperando che non vi capiti mai, cosa fare se uno si ritrova in una situazione di aquaplaning? Di sicuro non manovre improvvise o brusche. Quindi calma.
Perché hai perso il controllo.
Sollevare il piede dall'acceleratore. Non frenare, proprio delicatissimamente, meglio niente, se avete spazi di manovra. Se ce l'avete, ce l'avete. Però, perché si dice di andare piano e mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede e rendersi visibili, quindi accendendo i fari e avendo un sistema di tergicristalli che funziona e che vi permetta di guardare tutto intorno a
cosa
voi
quel succede.
Che succede. E poi, come ha detto giustamente Valentina all'inizio della trasmissione, se la pioggia si fa troppo intensa, troppo copiosa, fermatevi.
Assolutamente, sì.
L'abbiamo dette quasi tutte, penso.
Enrico, grazie, anche se spero che...
Che non succeda, però è come l'assicurazione, no? Io la pago perché non succeda, quindi la nostra trasmissione...
La pioggia è così.
È una piccola polizza.
La guardiamo da lontano per scongiurarla.
Oh, noi ovviamente si è parlato di una pioggia importante, no?
Certo. Se piove... Le famose due gocce.
O comunque una pioggia normale, costante, non è quello, insomma. Ok, bene.
Enrico... Grazie.
Grazie a voi.
Ci ritroviamo qui la prossima settimana, sempre ovviamente su Radio Fly.
Un saluto a tutti.
Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.